SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Questa mattina ospite di Australia istruzioni per l'uso è un ragazzo il cui nome racconterà già molto a tanti dei nostri ascoltatori. Direi in un'altra circostanza che non hai bisogno di presentazioni, ma proviamo a farle comunque le presentazioni. Maurice Bisaccia, benvenuto su Radio SBS.
Ciao Dario, grazie dell'introduzione. Sì, mi chiamo Maurice Bisaccia e per tantissimi sono l'omino che risponde sui social. Anzi, molte persone ogni tanto mi dicono: chiedo a te perché sei l'omino che risponde sui social, e io dico vabbè dai, non sono altissimo, però dai, proviamoci un po' con le risposte.
Allora, intanto ce l'abbiamo in carne ed ossa qui davanti e quindi già questa è una notizia, esiste Maurice. Ci racconti cosa eri tu prima di diventare l'omino che risponde sui social?
Allora, prima di essere l'omino dei social ero un semplicissimo studente universitario, mi sono laureato a Torino e io, diversamente da tantissime delle persone che mi scrivono, l'Australia non l'ho assolutamente cercata, nel senso che diciamo così è capitata. E subito dopo la laurea, capita a tantissime persone, penso, c'è quella sensazione di quasi di grandissimo entusiasmo, quasi di sentirsi imbattibili per essersi laureati, e avevo un pochino il timore che questo finisse all'improvviso. Quindi ho cercato subito una sfida successiva e volevo fare un master, e quindi ho iniziato a fare tantissima ricerca relativa ai master, tanto che poi mi sono trovato a dover selezionare il Belgio o l'Australia, relativamente a due università che si trovavano, una a Bruxelles e l'altra a Melbourne.
In cosa eri laureato e in che cosa volevi specializzarti?
Ero laureato in scienze internazionali, quindi comunque ho sempre avuto questa propensione a vagare un pochettino, e poi ho preso un master in international business qui alla Monash University.
E perché l'Australia ha battuto il Belgio?
In realtà è un pochino curioso, ma mi sono fatto a un certo punto condizionare dal lancio di una moneta. Lo racconto molto spesso e le persone non ci credono, ma ero veramente indeciso e dovevo prendere una decisione il più presto possibile. E poi ho pensato, alla fine si va al caldo.
Povero illuso.
Quindi diciamo così, uscito testa e andiamo in Australia. Ho accettato di corsa questa offerta di questa università. E mi sono subito reso conto di aver fatto tantissima ricerca dal punto di vista dell'educazione, di questo master sapevo praticamente tutto, ma di non aver fatto nessun tipo di ricerca dal punto di vista del country, dell'Australia. Tanto che mi ricordo di essere arrivato a Melbourne senza vestiti tipo lunghi, e sono arrivato tipo a luglio del 2014. Ricordo una persona che mi è venuta a prendere, sai, i classici cartelli con Maurice Bisaccia, col logo dell'università, e mi ha detto: forse oggi dopo 40 anni nevicherà. E io ci sono rimasto come per dire: oddio,
ho sbagliato aereo.
Forse dovevo informarmi un attimo di più.
E quindi, una volta che sei arrivato a Melbourne e che hai capito che dovevi informarti di più, quali sono state le prime mosse per cercare di integrarti?
Guarda, oggi ricordo molto bene il contesto che c'era, ed era molto più isolato rispetto ad oggi, nel senso che secondo me i media erano molto meno sviluppati, c'era un po' meno informazione, e anche la comunità italiana secondo me non era vicina come era oggi, o almeno io non ero assolutamente parte. Quindi tantissime delle prime informazioni me le sono cercate fondamentalmente da solo, i primi passi, sai, la creazione del TFN, tutto quello che oggi fondamentalmente abbiamo a portata di un click o a portata di una risposta. Diciamo così, all'inizio per me non è stato assolutamente duro, però è qualcosa che ho dovuto gestirmi da solo, e in completa assenza della comunità italiana, sinceramente.
E quindi come ti sei mosso?
Fondamentalmente ho iniziato ad andare sui vari siti, ho utilizzato un pochino il servizio di supporto dell'università, questo lo fanno generalmente. Non l'ho trovato particolarmente difficile, ho trovato più difficile fondamentalmente l'adattamento a una realtà completamente nuova, dove non conosci nessuno, ma io penso che questo sia parte dello shock culturale, un pochino lo provano tutti. parti, a meno che non parti in compagnia, ma non era il mio caso.
Esatto, e poi comunque ci si impiega un po' di tempo per costruirsi una rete di rapporti stabile, affidabile, vi dicendo, perché d'altra parte tu avevi comunque l'università, ti eri cercato e avevi trovato casa, quindi dal punto di vista, diciamo, del visto non era un tuo problema. Com'è che i problemi degli altri sono gradualmente diventati i tuoi problemi?
Beh, questo un pochino, diciamo così, è venuto col tempo, nel senso che ad esempio io il visto l'ho fatto da solo e non ha costituito assolutamente un problema per me. Ho trovato molto più difficile la missione all'università che non il visto, che mi è stato recapitato pochi minuti dopo averlo richiesto. Diciamo che piano piano ho iniziato a fare un pochino di ricerca di tutto quello che tutto ciò che mi capitava, e ho la, diciamo così, l'abitudine di comunque tenere tutto quanto segnato, e questo fondamentalmente si è rivelato poi molto utile in futuro, diciamo.
Quindi sei un nerd, possiamo dirlo, cioè ufficialmente sei un
pochino
nerd,
uno smanettone.
Però ecco, quello che non capisco è il passaggio dal non è un problema mio, anzi non me lo sono neanche mai posto, al diventa un punto di riferimento per tutti coloro che invece questi problemi ce li hanno.
Corretto, diciamo così, due passaggi sono diventati fondamentali in questa transizione. Innanzitutto, dopo alcuni mesi io sono iniziato ad entrare nella comunità italiana, nel senso che ho trovato un lavoro, come tutti gli studenti, in un ristorante italiano, e ho iniziato a venire in contatto con tutti quelli del mondo dei working holiday, che al momento per me non era uno dei miei, del mio
era
universo.
Una casta inferiore, diciamolo.
Ma in realtà no, in realtà è una casta che ho invidiato tantissimo, perché loro sono sempre così liberi e spensierati, e mentre lo studente universitario in Australia sa che c'è un grandissimo prezzo da pagare, e che fondamentalmente avevano pagato i miei genitori, quindi dovevo stare attento a, diciamo così, a passare tutti gli esami in tempo, anche perché a differenza dell'Italia qui non li puoi rifiutare, quindi devi prenderli per forza, e quindi sono iniziato a venire in contatto con tutti questi ragazzi che, diciamo così, periodicamente dimostravano delle difficoltà che ci mettevamo ad affrontare insieme, e quindi affacciandomi a loro mi sono affacciato anche ai social dove loro interagivano. Ed è lì mi è un attimo suonato un campanello dicendo c'è un pochino di confusione a livello di fonti, nel senso che ho notato che specie all'inizio, un paio di anni fa, c'era un pochino un caos contestuale, nel senso che tu provavi a mettere un post e ottenevi paradossalmente tutto il contrario di tutto, quindi incredibilmente cercare di informarsi risultava in non sono un po' più confuso di prima. E lì l'università è stata veramente quello che mi ha dato le, diciamo così, gli strumenti per poter fare un po' d'ordine, perché ricordo le prime volte che ho fatto un esame, i primi esami sono stati paradossalmente molto negativi, e ricordo i professori che mi dicevano: se tu non citi una fonte autorevole, per noi, per quanto brillante il tuo saggio, qui è tutto scritto, noi non ti daremo mai un voto alto, perché un domani con questo master qualcuno deciderà di investire per un report che hai scritto tu, deve essere almeno verificabile. E lì ho sviluppato un pochino questa abilità nell'arrivare alla fonte autorevole di quello che dicevo. Infatti ogni volta che mi capitava di rispondere a un commento ho detto: perché non mettere un link proprio a questa fonte? E piano piano mi sono accorto che tutto quello che scrivevo era abbastanza accurato, perché verificabile in prima persona, mentre prima tutti i commenti erano magari, non so, lo so perché me l'ha detto mio cugino, per sentito dire. Anzi, a volte spesso mi rendo conto oggi che ci sono un sacco di commenti molto molto accurati che magari si riferiscono a un regime che è cambiato, non lo so, 2 mesi, 3 mesi fa. Quindi effettivamente diciamo che l'università mi ha dato tanto da quel punto di vista.
Facciamo un salto temporale, chiaramente nel frattempo è diventata anche parte del tuo lavoro, ma prima che diventasse parte del tuo lavoro tu già avevi deciso che dovevi dare delle risposte talmente accurate che ogni tot settimane dovevi aggiornarti con le fonti autorevoli per poter dare delle risposte precise. Ma qui siamo ben oltre, come dire, lo spirito filantropico di un intervento su un social per dare l'informazione.
Era diventata quasi una missione, nel senso che è forse qualcosa che è anche un pochino insito nella mia personalità. Vedo una domanda, non riesco a lasciarla lì a metà, e quindi proprio mi viene questo istinto di dare una risposta tipo accurata, il più completa possibile, ma proprio prima che diventasse un lavoro per me, che poi l'InfoPoint Just Australia mi assumesse, era molto importante proprio per la mia piccola comunità di italiani, neanche tanto quella dei social, ma quella fisica. Io mi sono trovato 4-5 volte di persone che chiedevano di essere magari fatte il visto, e a quel punto dovevo riferirle a qualcuno, perché ho detto: io però questa responsabilità non mi va neanche di prenderla, ma anche per informazioni molto più semplici, nel senso che io ricordo in questo posto fantastico dove ho lavorato, in una pizzeria di Elwood, c'era il momento dopo il turno di lavoro in cui ci si riuniva tutti intorno al tavolo e ognuno faceva le proprie domande. Maurizio, io devo risolvere questo, io quest'altro, io ho il contratto d'affitto. A un certo punto qualcuno, forse scherzando, mi ha detto: guarda Maurizio, guarda questo annuncio, forse dovresti farlo come lavoro. E infatti poi così è diventato.
Ah, quindi c'è stato un annuncio, non ti hanno procacciato vedendolo, come hanno visto credo migliaia di persone, se non decine di migliaia di persone, Maurizio Bisaccia come un'immagine su Facebook, che è sempre il primo e il più affidabile tra coloro che rispondono alle domande.
C'è stato un annuncio a cui io ho risposto solo con la cover letter, ricordo bene, dicendo: praticamente io già lo sto facendo, è solamente una questione di istituzionalizzarlo. E effettivamente subito dopo il colloquio, ma io ricordo molto spesso ci sono state delle persone che avevano bisogno di fare un visto, quindi le portavo in un'agenzia piuttosto che un'altra dicendo: guarda, io ti do tutte le informazioni, forse è meglio che ti rivolgi a qualcuno di specializzato in questo. E ogni tanto intervenivo nella consulenza stessa e ricordo il manager, il vecchio manager del posto dove lavoro adesso, che mi ha detto: ma tu per caso vuoi un lavoro? E io dicevo: no, guarda, al momento non sto cercando. Però poi alla fine in realtà ho pensato che fosse quello adatto a me.
Ma in tutto questo il master che fine ha fatto?
Completato.
Ah, ecco, non è che è stato accantonato.
No,
allora,
no, assolutamente.
Ospite questa mattina è Maurizio Bisaccia, che dicevamo molti conosceranno un po' come quelli da Sarabanda, insomma, diciamo i fenomeni da baraccone, che hanno sempre la risposta pronta in una frazione di secondo e ad orari improbabili, in giorni improbabili. Cioè la domenica pomeriggio c'è il post della persona dall'Italia che chiede qualsiasi cosa: come porto i bagagli, come trasferisco i soldi, il visto come lo ottengo, quali sono le possibilità di avere il lavoro nel mio campo di riferimento. Insomma, non dorme mai.
Diciamo che si dorme poco. No, effettivamente quando vivi col cellulare sempre appresso, poi alla fine diventa un po' uno stile di vita. Ti dico, non mi pesa, però comunque fondamentalmente ti prende qualsiasi momento della giornata. Il segreto sta nel avere una buonissima memoria e comunque nel diventare molto tecnologico.
Mi spieghi invece la funzione e l'importanza della passione, perché il lavoro che fai tu, o meglio tutto ciò di cui tu devi essere iperinformato, su me personalmente è un po' l'effetto che ha il lavoro dell'operatore ecologico, ecco, il netturbino. Cioè nella società ce n'è assolutamente bisogno, ma io non lo invidio neanche lontanamente e in certo senso sono grato a lui, perché si fa carico di un lavoro che io non farei mai. Ecco, Maurizio Bisaccia fa un po' questo, fa l'operatore ecologico, fa il netturbino delle notizie sui visti.
Vabbè, un po' più romantico, ma beh, ti dico la verità, ci hai preso. E la passione è veramente importantissima, nel senso che ogni tanto quando mi metto a commentare, magari sto anche facendo un aperitivo fondamentalmente con qualcuno e quel qualcuno mi dice: Maurizio, per favore, nel senso, l'avrei risposto 7 volte a questa domanda, ma la verità è che è proprio quello che mi appassiona tantissimo. Cioè, per tutto quello che si vede sui social, provo a pensare che le persone che mi contattano privatamente sono
10 volte tanto.
10 volte tanto.
Sì.
E le domande si ripetono continuamente, ma io non sono una di quelle persone che ti farà mai il copia e incolla perché la risposta è quella.
Abbiamo notato anche questo.
È la passione che mi ci porta e che mi incuriosisce tantissimo. La cosa che veramente mi fa diventare matto è di come le persone riescano a chiederti ogni volta un'accezione, una sfumatura diversa esattamente sulla stessa domanda, e ti fa riflettere anche un po' sul come le persone abbiano proprio mentalità diverse, in senso che secondo me l'Australia mi ha quasi insegnato di più sull'Italia che non sull'Australia stessa, da un certo punto di vista.
Però il tuo è il lavoro che si svolge su due binari diversi, perché da una parte, come dire, sei dietro a tutte queste domande, richieste di informazioni, dall'altra devi essere aggiornato quotidianamente, quindi tu non soltanto sei costantemente davanti al cellulare, ma devi andarti a spulciare gli aggiornamenti del Ministero dell'Immigrazione australiano, che anche soltanto visivamente sono una di quelle cose che appunto ti fanno venire voglia ogni mattina di dire: chi me lo fa fare, perché non cambio mestiere?
Appunto, non è solamente il Dipartimento di Immigrazione australiano. Il problema dell'Australia è che ci sono veramente tante fonti di informazioni, spesso anche discordanti. Quindi c'è il Dipartimento, ma c'è la TO, ma c'è ad esempio VicRoads, e ci sono tutta una serie di enti che tu comunque tieni continuamente monitorati, perché cambiano continuamente le regole fondamentalmente. Quindi è una cosa che poi anche lì te lo insegna l'università, ricerca continua. Il segreto sta nell'andare diretto sempre alla fonte con i canali anche un po' privilegiati, e devo ringraziare un po' anche un team di esperti che mi sostiene ormai continuamente, nel senso che non mi capita non di rado di chiamare un agente di immigrazione, magari anche di quelli più occupati e più visibili, e si prendono sempre il tempo di chiarirmi qualche dubbio, perché chiaramente vengono anche a me.
Senti, ma per provare a capire, spiegare e inquadrare quello che è il tuo lavoro, quello che è diventato il tuo lavoro, quanto è simile a quello di un agente di immigrazione e perché a questo punto non hai pensato di diventarlo tu un agente di immigrazione?
Sì, esattamente, non si tratta dello stesso lavoro, quello del gestore di un infopoint e quello dell'agente di immigrazione, in quanto gli agenti di immigrazione sono degli esperti registrati al MARA, e molto spesso ho ricevuto delle email proprio di agenti di immigrazione che mi invitavano ad iscrivermi al MARA, perché mi dicono: guarda, sei molto portato, comunichi molto bene, sei molto informato. In realtà io questo non lo posso fare perché non ho un visto permanente. Per registrarsi come agente di immigrazione devi avere un visto permanente. Io sono molto aggiornato e a casa ho proprio i testi universitari che danno agli agenti di immigrazione, che consulto spessissimo, però infatti io rimando sempre a qualcuno perché, diciamo così, confermi le informazioni, perché le mie informazioni sono sempre generali. Quello che io faccio è riportarti un'informazione che è già pubblica da qualche parte, ma non posso fondamentalmente, rispetto al tuo caso, indicarti la vera e propria strategia. Quello è qualcosa che in realtà si può fare informalmente, nel senso che un'informazione è pur sempre un'informazione, a livello di pratiche poi però è necessario rimandare a un operatore specializzato.
Ma insomma, al di là della certificazione che ti manca e dell'impossibilità di diventarlo per via del visto, qual è la differenza tra quello che fai e quello che fanno loro, e soprattutto ti piacerebbe diventarlo in futuro?
Guarda, mi piacerebbe assolutamente diventarlo in futuro, infatti non appena poi il visto me lo renderà possibile, se questo succederà sarà il primo corso, il primo e forse l'ultimo corso a cui mi iscriverò all'università. Loro però sono autorizzati proprio a mettere le mani sulle pratiche e prendersi la responsabilità per quello che fanno. Questo infatti tantissime persone oggi mi contattano e chiedono informazioni, poi avviano la pratica con un agente di immigrazione, proprio perché, diciamo, il tutto sia dal punto di vista della procedura guardato da un esperto. Però assolutamente mi piacerebbe tantissimo diventare un agente di immigrazione nel futuro.
Per farci capire, quante ore al giorno tu passi davanti allo schermo per informarti e per trasmettere le tue conoscenze?
Allora, per avere una stima accurata di quanto mi chiedi, potremmo chiedere alla mia fidanzata, che lei tiene veramente il cronometro, ma secondo me all'incirca, tra il periodo che passo a dare risposte e quello che passo a informarmi, secondo me 4-5 ore al giorno almeno ci sono.
7 su 7 ovviamente.
Su 7 chiaramente.
In vacanza si va mai?
In vacanza diciamo che ci vai, ma non del tutto, nel senso che comunque non ce la fai a ignorarlo questo telefono, è più forte di te. Se arriva qualche domanda anche sotto all'ombrellone, tu dici: è il momento di dare una risposta, ma ci sta, alla fine non ti prende tantissimo come pensi, se sai dove cercare.
Ecco, tu fai questo tipo di vita qui.
Esatto, praticamente in continuazione. Però guarda, è molto bello perché alla fine ti costringe a riaggiornarti, cioè ogni volta che rispondi a una domanda del genere ritorni subito sul sito, ricontrolli che i requisiti siano ancora quelli, comunque alla fine vivi al massimo dell'aggiornamento. Quello è bellissimo, sei praticamente un'autorità vivente.
Ecco, tu sei un'autorità vivente, senza praticamente, in questo campo. Se non fosse diventato il tuo lavoro, che cosa ne sarebbe stata di questa passione? Davvero credi che sarebbe andata avanti così?
Ma probabilmente sì, nel senso che, ti dico la verità, è abbastanza incidentale sul mio lavoro, proprio perché lavoro in un infopoint, ma comunque mi rendo conto che lo stavo facendo prima allo stesso modo e che probabilmente l'avrei fatto se fossi stato un idraulico, ti dico la verità. Ecco, ho lavorato per un periodo nell'automotive e ricordavo che così non mi interessava niente di quel settore, che assolutamente non ho mai pensato di iscrivermi in un gruppo o dare risposte, ad esempio, rispetto a un turbocompressore, a un supercompressore, perché veramente non c'era nessun tipo di interesse. L'adattamento a una nuova, diciamo così, a una nuova città, a un nuovo stato, invece è una cosa che mi interessa, ma è affine con quello che ho studiato.
Cosa fai nel tempo libero?
Ma in realtà gioco a pallone, un sacco. Sono uno di quelle persone che non appena si annoia prende un pallone e tira due calci. Ho giocato a questa stagione, ho giocato a 11. Ora che sto per trasferirmi a Sydney, fondamentalmente ho già la prima cosa che ho fatto prima ancora di trovare casa è trovare una squadra per giocare, sia durante la stagione estiva che quella che verrà invernale.
Tornando al punto precedente, ovviamente nei tuoi 4 anni o 2 più 2 in cui fornisci questo servizio alla comunità italiana, chiamiamolo così, ci saranno stati milioni di feedback positivi. Mi ricordi alcuni che ti hanno particolarmente segnato, che ti hanno corroborato, che ti hanno anche in parte restituito tutto quello che tu hai messo in questo tuo percorso e quelli che ti hanno fatto cadere le braccia?
Guarda, fortunatamente per tutti quelli negativi che ci sono stati, ce ne sono stati tipo 10 volte tanto positivi, e mi piace che sono quelli più costanti. Cioè ormai è diventata quasi una prassi, qualsiasi persona mi contatta mi dice: però grazie mille che ti prendi questo minuto per farmi da netturbino. Sì, ogni tanto diciamo che ci sono quelli che ti lasciano un po' basito, nel senso che è diventato così scontato che sono l'omino delle risposte, che ogni tanto mi arriva direttamente un messaggio in posta privata con la domanda, cioè della serie quasi un non so, tipo: mi scade la patente questo giorno, entro quanto devo rinnovarla? Magari, sai, non un ciao, non è tanto grazie, ma della serie: ciao Maurice, come stai? Guarda, avrei questo dubbio. Però lo prendo anche questo, diciamo così, come un complimento, quasi una answer machine, chiamiamola così.
In tutto questo, come si è poi evoluta la tua integrazione con l'Australia? Cioè questo essere anche circondato da questa bolla gigantesca rappresentata dalla comunità dei giovani italiani, con le loro problematiche e le loro domande, un po' non ha creato, come dire, una distanza proprio fisica e mentale rispetto all'Australia vera?
Guarda, io ti dico, io ho vissuto in Australia un periodo di isolamento dalla comunità italiana, che è stato quello iniziale, che ha avuto sicuramente i suoi pregi, che sono stato un miglioramento nella lingua incredibile. Però la mia esperienza da quando sono entrato dentro la comunità dei giovani italiani è stata completamente, non solo diversa, è stata molto migliore. Nel senso che se io oggi ricordo 10 momenti incredibili vissuti in Australia, è stato tutti con ragazzi della mia età italiana. Io penso che la comunità italiana qui è fantastica, ed è normale perché tante persone vengono via, come ho fatto io, per evadere dalla routine. E specie chi vi devo ammettere, specie chi viene in borchione di visa e tu ci passi del tempo libero assieme, noti proprio la loro spensieratezza. E ora sono proprio contentissimo di questo isolamento dall'Australia, perché se non ci fosse la comunità italiana, questo lo dico sinceramente, non so se sarei ancora in Australia, perché io, secondo me, ha portato tantissimo alla comunità italiana. A livello di divertimento penso che siamo imbattibili.
Questo fornisce anche un assist per specificare e in un certo senso sottolineare che è proprio grazie alla comunità italiana che tu puoi restare in Australia. Non soltanto vuoi, ma puoi, perché questo lavoro ti ha poi consentito di ottenere uno sponsor.
Esatto, corretto. A un certo punto, alla fine dei miei vari visti, e io penso in Australia di averli fatti veramente tutti, Just Australia ha pensato di sponsorizzarmi, e oggi sono ancora qui e rimarrò ancora per almeno 2 anni, probabilmente 4, e vediamo che cosa sarà di questo prossimo capitolo. Però sono molto eccitato, anche perché abbiamo legato allo sponsor l'apertura del nostro prossimo ufficio. Arriveremo a Sydney e per me è una grandissima, diciamo così, sfida, perché ricominciare di nuovo tutto da capo in una città nuova, dove sicuramente la comunità italiana non manca, diciamo che mi tiene veramente carico. Infatti sto per trasferirmi a giorni e ti dico la verità, penso che sia veramente l'esperienza che stavo aspettando da tantissimo tempo.
Grande orgoglio, grande riconoscimento. Se vogliamo, il vantaggio è che il sito dell'ATO, quello è il sito dell'immigrazione, quello è, magari devi aggiornare da Vic Roads a New South Wales Road o come si chiama. Esatto. Però ecco, probabilmente il tuo lavoro in questo senso non cambierà. In conclusione, Maurice, hai detto che questo visto ti consentirà di rimanere in Australia tra i 2 e i 4 anni. Tra 5 anni dove ti vedi?
Probabilmente ancora in Australia, probabilmente da qualche altra parte nel mondo, nel senso che sono dell'idea che l'Australia è sicuramente una prova di questo, che tutto funziona abbastanza a cicli. Non appena senti di aver bisogno di una sfida nuova, secondo me devi iniziare a monitorare tutte quelle che sono le possibili alternative. Quando smetti di imparare, forse è meglio iniziare comunque a fare qualcosa, diciamo, di altro. Poi magari lo stesso settore, magari in un settore diverso, però diciamo che in Australia non puoi mai fare piani troppo lunghi, questo è sicuro.
Allora, ringraziamo davvero per essere venuto questa mattina nei nostri studi l'uomo che le sa tutte, Maurice Bisaccia. In bocca al lupo per tutto, Maurice.
Grazie mille, Dario.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.